File 5, pagina 33. Shaza Estelle in Tel Aval Vayont, il lavoro in valle. I miei genitori erano grandi lavoratori e con gli anni erano riusciti a riparare la casa di Erto nella frazione di San Martino e a migliorare le nostre condizioni di vita. Quando ero piccolo, la mia famiglia possedeva solamente la Shaza, la casa di San Martino, con il suo tetto ricoperto con il saldan, una lastra in pietra estratta in una cava della zona, utilizzata dagli ertani per proteggere la paglia del tetto. La nostra casa era composta da due abitazioni, vicine una all'altra, e da due stalle. A quel tempo tutte le case di Erto avevano lo stel e, oltre alla casa in paese, più di tre quarti degli ertani aveva un'altra casa oltre il lago, posta a sud-ovest, nelle località di Pineda, Prada o Saveda. Questa seconda casa si chiamava La Posta e i valigiani ci vivevano nel periodo estivo. Risiedevano sei mesi per parte. D'estate andavano oltre il lago, con il bestiame in modo da non essere costretti a trasportare il fieno da una parte all'altra della valle, perché le bestie hanno bisogno di molto fieno ed era una fatica enorme falciarlo, rastrellarlo e trasportarlo lungo i sentieri erti di montagna. I luoghi dello sfalcio, dove hanno lavorato generazioni di uomini e di donne, non esistono più, scomparsi nella notte, il 9 ottobre del 1963, quando l'onda violenta del Vayont ha trascinato via la roccia del Monte Toc con i suoi pascoli e boschi e case. Nota: il riferimento è al disastro ambientale industriale avvenuto in Val Vayont il 9 ottobre 1963. Il 14 giugno 2011 l'Aula del Senato ha approvato il decreto che istituisce per il 9 ottobre la giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali industriali causati dall'incuria dell'uomo. La data scelta fa riferimento alla tragedia del Vayont. Fine della nota. Ma quando io ero ragazzo, in queste località sorgevano nuclei abitativi e anche la gente di Casso possedeva le due abitazioni che occorrevano per la pastorizia. Con la frana è scomparso quasi tutto il paese di Casso. L'intera borgata sopra la diga non esiste più. Generazioni di famiglie di cassesi e di ertani hanno tracciato con accortezza i confini e conteso fazzoletti di terra, dei quali oggi non resta che la polvere. La mia famiglia non aveva la Shaza in Pineda, ma grazie al commercio e al risparmio un poco alla volta, i miei genitori avevano barattato i prati scomodi e lontani per fare il fieno con altri più vicini. Alcune famiglie di Erto ci avevano dato il loro prato a San Martino e noi avevamo dato loro il nostro prato a Erto. Alla fine eravamo riusciti ad avere i prati vicino alla nostra casa, distanti solo qualche chilometro, a San Martino sotto il paese di Erto e poi poco altro più a valle. Faticosa conquista, il fieno era oro. Alcune famiglie a Erto avevano la casa per abitare a un centinaio di metri di distanza dalla stalla, invece i nostri vecchi a San Martino avevano casa e stalla attaccate. La nostra Shaza aveva la cucina, sopra la cucina una camera e sopra essa un'altra stanza. La stalla era la continuazione della casa, sopra la stalla c'era un'altra camera e sopra il fienile. Come per tutte le famiglie, i posti principali da abitare erano la cucina e la stalla. La stalla era la stanza degli animali e anche la nostra. D'inverno noi e i nostri vecchi andavamo a dormire nella stalla con le bestie, perché in Tiel Stel faceva caldo. Quella volta a settimana che ci si lavava durante l'inverno, ci si lavava nella stalla, nella mastella di legno, con un poco di acqua calda. Nella stalla si passava la notte, specialmente quando aspettavamo che qualche mucca partorisse il suo vitellino. Dovevamo fare la guardia anche per 2 o 3 notti, perché non ci si poteva permettere che il parto andasse male e che morisse il vitello o la vacca, meno che meno tutte e due. Ma nella stalla non nascevano solo gli animali. Era un posto caldo per tutte le partorienti. Le donne che dovevano partorire venivano portate nella stalla e quando si erano sgravate veniva dato loro il brodo con l'uovo, poi si ritiravano per la quarantena. Dovevano rimanere 40 giorni senza uscire di casa. Il 41esimo giorno uscivano e andavano prima di tutto a messa, in modo che il parroco le purificasse dal peccato dell'aver generato, e subito dopo a lavorare. Quando ero giovane, animali e persone vivevano assieme. Eravamo legati gli uni agli altri. Io e mio fratello dormivamo sopra la stalla. Al piano terra c'era la stalla degli animali, sopra c'era la tana dei bambini e sopra la nostra tana, il fienile, da dove si buttava giù il fieno nella stalla. Mio fratello era l'amico di giorno e il compagno di notte. I nostri genitori invece dormivano nella camera sopra la cucina. I bambini più piccoli andavano a dormire con i genitori. Il letto lo si usava al completo. Ci si infilava dentro in quanti ci si stava, in 4 o in 5. Si dormiva sul materasso, il paillon, riempito di fuliole. Accanto al letto c'era il cassettone per riporre la biancheria, i cassettoni per conservare la farina, i formaggi, il burro, e per la lugianigia erano in uno stanzino separato, il camerin, vicino alla cucina. Qui venivano riposte le provviste per sopravvivere. Il camerin era collocato accanto alla lastra in pietra dove si lavavano piatti e scudiele, un poco in legno e un poco in porcellana. Il nostro camerin era di circa 2 metri per 3. In altre case era di 3 per 4 o un poco più grande, ma la nostra casa era povera. La cucina era ampia e affumicata. Dalla cucina si saliva alla stanza posta sopra con una scala in legno a pioli. Anche i pavimenti erano in legno. Al centro della cucina avevamo la rin, tutto in marmo e con il fuoco al centro. La base era grande 2 metri per 2, costruita con 4 lastre di marmo estratto dalle cave di erto. In altre case la base del larin era composta anche da 6 o da 8 lastre e variava di forma e di misura, conforme a dove dovevano piazzarlo, se in cucine grandi oppure piccole, e in base al numero di bocche da sfamare, larin per 2, per 4 o per 15 affamati, perché c'erano famiglie che avevano anche 15 figli. Sopra il camino c'era la mappa, cappa del camino, e la tendina, in modo da aumentare il tiraggio del camino. Alcune volte il larin fumava ugualmente e la casa si riempiva di fumo. La cappa poteva essere circolare, esagonale, quadrata in qualche posto, con solo gli angoli della pietra un poco smussati. Più frequentemente era a forma di rombo, come in casa nostra. Attorno al larin c'erano le banse, le panche in legno, e accanto il brandol, l'alare in ferro battuto per appendere la pinza, e al soffiadeur. Al soffiadeur era rudimentale, un tubo di ferro lungo che quando io ero piccolo veniva spesso ricavato dalla canna di un fucile vecchio. Quando del fuoco erano rimasto solo le bronze, per non utilizzare un altro fulminante, perché i soldi erano pochi, si soffiava con al solviader, ravvivando una fiammella e riaccendendo il fuoco con quella. Ogni larin aveva poi la sua sciadena, catena del focolare che regge pentole e paioli, per appendere le pentole per fare la polenta, il minestrone o al fromai, il formaggio. Mettevano le pentole a bollire sopra la fiamma, appese alla catena, e quando la pentola del minestrone aveva preso il bollore, la spostavano di lato alla fiamma, con sopra il coperchio. Ogni tanto andavano a dare una misiada e lasciavano cuocere piano per ore. La sera, quando il fuoco era spento e non c'era più legna da ardere, impastavano il pane a mano, lo mettevano nella cenere e la mattina, prima di andare a scuola, quel pane ancora tiepido faceva whip con il caffè latte giù nella gola dei bimbi. Che buono! Arrivata la sera, ci si ritrovava nuovamente nella cucina. Prima di mangiare le nerte, facevano la loro preghierina per la famiglia, per i defunti, per le bestie e per il futuro. Dopo mangiato si rimaneva attorno alla rin, oppure ci si accovacciava nella stalla. Allora le donne ricominciavano a lavorare, facevano la maglia o filavano la lana, oppure preparavano gli scuffons, le pantofole fatte a mano, in stoffa trapuntata, con la suola dura, che resistevano 2 o 3 anni. Si tenevano accanto i loro bambini e intonavano la cantilena ertana che dava forma a racconti, fiabe e storie. Stel e Larin erano il centro della vita domestica. Specialmente nelle poste, dove gli ertani vivevano d'estate, sul Larin si cucinava ogni cibo, poiché quello era l'unico fuoco. Invece nelle cucine delle case in paese, oltre al Larin, c'era il fornel, la stufa a legna. In casa mia al fornel era in metallo e veniva acceso nel periodo estivo. Circa la metà dei paesani aveva al fornel in metallo acquistato in negozio, l'altra metà non aveva soldi e se lo faceva costruire in casa con i mattoni refrattari. C'era un artigiano capace di fabbricare le stufe nelle case, arrivava in paese periodicamente e andava di famiglia in famiglia per eseguire diversi lavoretti. Oltre a fabbricare le stufe in mattoni refrattari, stagnava i sjaldrut, paiolo, e i sjaldrutins, pentolino, di rame, arrotava le lame, costruiva i restie, i rastrelli, intrecciava le gerle per il trasporto del fieno. Quando giungeva in un paese, si fermava nella piazza e la gente si passava la voce. «Verda calè quel di cortie», «Guarda che c'è quello dei coltelli», oppure «Verda calè quel di fornie se t'ha da comedalu», «Guarda che c'è quello delle stufe se devi aggiustare». Lo chiamavano e lui andava di casa in casa a vendere la sua arte. Oltre agli ambulanti c'erano altri artigiani a Erto. C'erano alfeure, fabbro, in piazza vicino alla fontana, che lavorava sul posto le manere, scuri, le ronche, roncole, e altri piccoli arnesi. Sotto il paese, vicino alla chiesa, c'era alfeure de fin, fabbro specializzato nella lavorazione delle lame dei coltelli, diversamente dal feure da gros, addetto ai lavori in ferro battuto. Entrambi, più di qualsiasi altro utensile, producevano i griff, il rampone, per le dame de Damont. Il signor Geremia della Puta usa i vocaboli sdalmede, sdalmedi e damede per indicare la calzatura in legno descritta. Zoccoli di legno chiodati e con tre o quattro ramponi fissati alla tomaia. Queste calzature servivano per salire in montagna, per non scivolare e per non rompersi le gambe. O scufons o lidamede. Non c'era altro ai piedi quando ero piccolo. A quel tempo in tutto il paese c'erano cinque paia di scarpe moderne, una bicicletta e una radio. Solo per le feste uscivano dalle case vestiti e scarpe meno rattoppati e la banda con la fisarmonica, il clarino e il tamburo. Pagina 40.